Ci siamo pronti alla rassegna stampa di oggi, la zuppa di porro di oggi, 3 aprile del 2026. Allora, devo dirvi la verità, ho capito finalmente, ci ho messo un po', perché lo pensavo tutte le volte, a chi assomiglia Trump, chi mi ricorda Trump, e Trump mi ricorda, avete presente Fred dei Flintstone, quello con la clava? Perché ho sempre pensato questa roba qua, sapete che io non sono un anti-trumpiano di quelli mostosi. Intanto hai ragione Michelangela Acciaro, condoglianze ad Arditi, hai perfettamente ragione, un amico è una storia pazzesca, vabbè. E quindi un grande saluto a Roberto che ci vedrà dall'alto, ha fatto un sacco di campagne, di battaglie con noi ed era un grandissimo, veramente un grandissimo, che era una persona speciale. Allora, ritorniamo sulle cose, diciamo, volgari della quotidianità. Trump e Fred Flintstone, e ieri mi è venuto l'illuminazione quando lui ha detto che avrebbe ridotto l'Iran all'età della pietra. Peraltro, questa vicenda dell'Iran all'età della pietra l'ho visto in un boxino oggi sul Corriere della Sera. Non è una cosa che si è inventata Trump, per quanto suggestiva, è una cosa che aveva detto un ministro durante la guerra in Kuwait, e nasce da una dichiarazione del capo, dal generale dell'aeronautica, sui nord vietnamiti nella guerra nel Vietnam. Quindi è una citazione storica, più o meno storica, non so se lo facesse consapevolmente o inconsapevolmente, Donald Trump, quando diceva che l'Iran lo portava all'età della pietra. Lo disse anche questo generale, che non gli andò molto bene in Nord Vietnam, anche se scaricarono 7 tonnellate, non so quanta roba, su quel paese, dove se ne andarono via con la coda tra le gambe. Dice: siamo molto felici, vicini a finire il lavoro, e non abbiamo mai chiesto un regime change. È anche vero che lui esplicitamente non ha detto sin dall'inizio che non voleva fare, non ha parlato esplicitamente di regime change, cioè di cambio, però insomma nelle sue tante dichiarazioni questo aveva fatto pensare, dicendo per esempio, lo leggo oggi su un po' tutti i giornali che lo sfottano su questo, e a buona ragione, perché è vero che non l'ha detto esplicitamente, ma ha detto che gli iraniani finalmente potranno tornare in un paese con un cambio di regime, anche se non l'aveva auspicato come attività principale della sua attività militare. Guardate, però rimaniamo sempre sulla posizione del foglio di ieri, cioè qua dobbiamo tifare Trump riguardo all'operazione in Iran, non che se la prenda in quel posto. Detto questo, i casini che sta combinando oggi, nel senso che non si riesce a capire bene dove voglia arrivare, quale sia il suo obiettivo, sono enormi. Invece qui dice: a me Prodi ha sempre fatto in mente Pedro di Mafalda, il figlio del serrumiere. Sulla questione di Trump aprono un po' tutti i giornali, comprendo l'apertura un po' diversa oggi della Repubblica, che invece prende spunto dal missile che è arrivato sulla base UNIFIL in Libano, degli italiani, che non ha fatto feriti, ma è certamente un brutto segnale. E su questo Crosetto e la Meloni, e questa mi sembra una cosa importante, in effetti, che Repubblica coglie molto bene. E lo coglio forse, direi quasi per prima, ed è una notizia importante. Beh, insomma, hanno scritto una lettera all'ONU e hanno detto: ragazzi, ma che cacchio stiamo a fare là? Vi faccio un esempio: il missile di ieri non si riesce ancora a capire se l'abbiano mandato gli Hezbollah o se si siano sbagliati gli israeliani. Peraltro, gli israeliani, quelle basi lì, qualche casino nel passato l'hanno fatto nei confronti anche della base italiana. Ma in mezzo a una guerra di cui noi non possiamo fare nulla se non avere il caschetto blu, francamente, ma che ce ne fotte a noi di stare là? Quindi, bene fa il governo non a scappare, a dire o facciamo le guerre, oppure stare in mezzo a quelli che si lanciano i missili non mi sembra un'idea geniale. Seconda storia di Trump importante di ieri è che caccia la ministra dal nome favoloso, Pam Bondi, sessantenne, già stata ministra nel suo stato, avvocato, cazzutissima fino a un certo punto, perché appena arriva al ministero, non che il precedente ministro della giustizia, anche con Biden, non avesse fatto grandi casini, beh, insomma, appena arriva al ministero dice: c'ho sul mio tavolo i file di Epstein, creando così un casino e creando così un'aspettativa pazzesca per tutti noi giornalisti, che non vediamo l'ora di vedere questi famosi file di Epstein. E quella fu come possiamo dire, una avventatezza che ha pagato fino alla fine, così come il tentativo di dire che desecretava le carte su Kennedy aveva cercato di dare in pasto ai giornalisti qualcosa di più succoso che in realtà non è stato. Però il punto è che tutti i giornali oggi dicono che lei sia stata fatta fuori per i file Epstein, evocando il fatto che Trump sia collegato ai file Epstein. Sì, è collegato perché è citato tante volte, ma è il meno collegato di tutti i collegabili al file Epstein, che vanno da Clinton, vanno a Larry Summers, vanno al principe Andrea, vanno a Woody Allen, vanno a Chomsky, cioè tutto il mondo della sinistra globalista e democratica newyorkese era là dentro. Forse c'è anche un pezzo di Trump, ma un Trump che comunque con Epstein aveva litigato, come sappiamo, anni prima della sua condanna. Però il punto sostanziale è perché viene cacciata. Viene cacciata perché il ministro della giustizia, mi sembra molto più ragionevole quello che leggo tra le righe sui giornali di oggi, il ministro della giustizia ha difeso molto male davanti alla Corte Suprema di Giustizia due cose che a Trump stanno molto a cuore. La prima, i dazi che furono bocciati, vi ricorderete, dalla Corte di Giustizia, la Corte Costituzionale americana, e la seconda è togliere il diritto alla cittadinanza americana ai figli di genitori illegali, sulla quale addirittura Trump si è presentato davanti alla Corte Costituzionale in audizione. Perché queste due cose sono fondamentali? Perché in Corte Costituzionale ci sono 9 giudici, 6 repubblicani, ed è difficile pensare che un ministro di giustizia possa influenzare i giudici della Corte Costituzionale. È difficile in Italia, pensate là, lì soprattutto sono a vita, quindi non devono neanche rispondere a nessuno. Ma il punto è un altro: che sostengono alcuni, le argomentazioni del ministro della giustizia erano fragili sia sullo Ius Soli sia sui dazi, dove di fatti ha perso e perderà probabilmente sugli Ius Soli, temono. Quindi lui l'ha fatta fuori non tanto e non solo per questi file di Epstein, di cui il casino lo combinò 2 anni fa, ma per le vicende, diciamo, di tecniche di rapporti con la Corte Suprema, sulla quale non sarebbe all'altezza. Grazie per queste zuppe, riescono a informare su tutto quello che vale la pena di sapere. Super Gianfranco Fini da Santo Domingo, un abbraccio. Brava gente, dice quest'altro. Ilaria, mitica Ilaria Branca, buongiorno anche te. Certi italiani si meritano un anno di governo Schlein, Conte e Bonelli, e sì, insomma, però la paghiamo tutti questa minchiata. Quindi le due vicende di Trump sono molto chiare. E il Corriere della Sera, così come tutti quanti i giornali italiani, poi dedicano pagine, pagine, pagine alla tragedia nazionale di cui questa zuppa si è occupata poco, cioè il fatto che per la terza volta l'Italia non si è qualificata ai mondiali, e due di queste volte sono responsabilità del presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, che si chiama Gravina. Ieri si dimette Gravina, viene sconvocato da un'audizione che lo vedeva in Parlamento, perché viene audito in Parlamento. È una tragedia nazionale se l'Italia non si classifica ai mondiali, un po' come se, non so, una squadra di baseball americana, la nazionale americana, perdesse a baseball con l'Italia. Italia, cosa che ovviamente è avvenuta. Però il punto è che questa tragedia nazionale sul calcio, ovviamente, ha tutti i risvolti soliti delle burocrazie dell'establishment italiano, e allora si dimette anche Buffon, che era il coordinatore, e allora anche Gattuso l'allenatore, allora si pensa a mettere Malagò, ma invece Malagò litiga con il ministro dello sport a Bodi, e allora vogliono ricicciare Giancarlo Abete, che nel frattempo è già presidente della Lega di Serie B, e poi lì si capisce un sistema di voto incredibile: Lega di Serie A, Lega di Serie B, Lega dilettanti, Lega professionisti, Lega C, cioè una roba pazzesca. Insomma, in questa italiana bizantina situazione sono le prime 10 pagine, no, prime 4-5 pagine del Corriere della Sera, che ci spiegano questa cosa di cui a me non me ne fotte assolutamente nulla. Mi fotte moltissimo della nazionale, mi fotte davvero poco su tutto quanto il riscontro, diciamo, establishment, eccetera. A casa mia, se non ti qualifichi per un torneo il più importante che esista, soprattutto con un paese di 60 milioni di abitanti come il nostro, che perde la possibilità di qualificarsi, con un campionato di calcio che è abbastanza importante come il nostro, a calci nel culo senza neanche una riga sui giornali. Non ci sei riuscito, a calci nel culo. Ah, non è colpa mia, non mi avete permesso, non è possibile fare. Sì, tutto è vero, non ci sei riuscito. La vita è difficile per tutti. E qui che mi dice Alessio Ramponi, la nazionale è stata eliminata dalla globalizzazione, Curaçao dentro, Italia fuori. Beh, sì. certo. Però il punto fondamentale è che non ce l'abbiamo fatta. Adesso pure Piantedosi finisce su Epstein e adesso arriviamo finalmente alla vicenda di Piantedosi. Guardate, la vicenda di Piantedosi è molto semplice, perché una sua amante o fidanzata, chiamatela come vi pare, fa un outing e dice un coming out, come si dice, dice sono fidanzata con Piantedosi. Questa cosa gli viene strappata dallo scoop giornalistico, lei non vede l'ora di dirlo. E questa cosa avviene per la verità in territorio amico, cioè in un gruppo di persone vicine a Fratelli d'Italia. Io ieri ho sentito tante persone che parlavano, la polpetta avvelenata, il governo sta facendo casino, ci sono quelli di Fratelli d'Italia, c'è Salvini che vogliono fottere Piantedosi. Secondo me sono tutte cazzate. Quando si parla di donne, me l'ho detto ieri il mio regista, è come un buffet che trovi il tiramisù, e questa è una cosa un po' sessista, ma la devi dire, o può valere per una donna, ma può valere per un uomo, sai che ti fa male, ma lo prendi. Quando un uomo perde la testa per una donna, evidentemente può essere ministro, non ministro, eccetera, quella roba lì succede, così come una donna per un uomo, immagino, fa delle cazzate incredibili perché è pazza di un uomo, così come un uomo fa delle cazzate incredibili perché è pazza di una donna. Questa è la radice di tutti i casini che avvengono. Poi se gli uomini sono di potere, questa cosa è ancora più pericolosa per lui, ma il punto sostanziale è che dietro a questa cosa non c'è nulla, se non una vicenda privata e personale. Ieri sentivo anche una giornalista seria, la Palmerini, che diceva da 8,5 dalla Gruber non è una solo una questione privata. Ma a me mi fanno impazzire queste, tutte, tutti, tutti noi che non la consideriamo perché lei ha avuto un gettone di 200 euro a una trasmissione Rai dove ci sono migliaia di persone, amanti degli amanti, figli, parenti. È giusto questo? No, non è giusto. Privatizziamo la Rai e poi faremo come avviene nel Sole 24 Ore, nel Corriere della Sera, dove le fidanzate dei direttori, le ex fidanzate, le collaboratrici in aziende private fanno quello che devono fare senza che nessuno possa dire che sono spesi i soldi con dei contribuenti, ma semmai degli associati di Confindustria. Cioè, ragazzi, veramente tutte queste verginelle a me mi fanno impazzire. Ma il top dell'ipocrisia sulla vicenda Piantedosi Conte, che è il nome della fidanzata, o presunta, cioè presunta, non so se stanno ancora insieme, il top di questa vicenda è raggiunto dal Fatto Quotidiano. Si mettono in tre giornalisti, vedi titolo, Thomas Mackinson, famosissimo per aver inventato cazzate sulla vicenda Sgarbi, Alessandro Montanari, no, Alessandro, mi sono sbagliato, e Ferruccio Sanza, cioè sono tre giornalisti che si mettono a fare lo scoop sulla ragazza di Conte, sapete, di Piantedosi. Sapete che cosa scrivono in questo articolo del fatto che vi dà il senso che non è neanche la macchina del fango questa? Perché se fosse la macchina del fango, uno dice: è la macchina del fango. Sono veramente pazzi. Questi sono dentro, hanno un problema nel cervello. E allora cos'è il problema che hanno nel cervello? Che loro dicono: il titolo è questo, dallo yacht del truffatore al Ministero degli Interni. Questo è il titolo di prima pagina del Fatto Quotidiano. Voi capite che questa sono bravi loro, loro non sbagliano niente, sono straordinari. Qual è l'accusa che muovono questa ragazza? Questa ragazza 5 anni fa era sposata con un calciatore. Il calciatore sta a Dubai con lei e ovviamente pubblicano delle foto e stanno a Dubai 5 anni fa e loro finiscono su uno yacht di 50 metri. Poi sai, le ricostruzioni che fanno quelli del Fatto ci credi come le fiaccole dei quadri di Sgarbi. Allora, questi del Fatto dicono che questa ragazza 5 anni fa va in un yacht a Dubai di 50 metri. Terribile, terribile è già questo che va in uno yacht a Dubai di 50 metri. Puoi andare solo a fare il karaoke alla barchetta per quelli del Fatto. E nello yacht di queste di 50 metri a Dubai era di un personaggio equivoco che era stato anche condannato per delle, ho avuto un'inchiesta per in primo grado per delle truffe telefoniche, anche lì è tutto da vedere. Bene, sapete qual è lo scandalo? Che su quello yacht c'era anche andare in una di quelle lussuosissime cabine, questo scrivono, anche Amedeo Matacena, morto nel 2022 a Dubai come latitante. Allora, sapete qual è il problema di questa ragazza? Che lei, 5 anni fa, sposata con un calciatore, frequenta uno di quelli che si frequentano a Dubai, che non è esattamente, come posso dire, il ciclo de Wagner a Strasburgo, a Salisburgo, vanno a Dubai, come milioni di persone vanno a Dubai, si trovano su uno yacht, un giorno, 2 giorni, mezza giornata, e quello yacht che cos'era? Era uno yacht radioattivo perché prima c'era stato Matacena e quindi mettono in collegamento lei che è andata nello stesso yacht in cui era stato ospitato Matacena. Ma io sono abbastanza certo che nei ristoranti che frequentano McKinsey e Ferruccio Sanza e quell'altro, forse c'è stato qualche delinquente e quel delinquente era amico del proprietario, così come lo sono Ferruccio Sanza e gli altri. Può essere successo. Ah, quelli vanno a mangiare alla. Da Jep. E Jep una volta ospitò nel tavolo in cui aveva mangiato McKinsey anche Rina. Potrebbe essere successo, potrebbe essere successo. E qual è il problema? Ma questi sono matti. Questi sono. Ma cioè, leggete il pezzo di oggi, è lezione di giornalismo giustizialista, una cosa pazzesca. Tra l'altro, Repubblica sulla vicenda Piantedosi dà più spazio e più pagine del Corriere e soprattutto le mette prima rispetto al casino dentro la nazionale. Vabbè, insomma, ognuno ha il suo pubblico e io lo rispetto. Nel frattempo. Riguardo alla sinistra è stupenda questa cosa che tira fuori la Meli, cioè che sia Bettini, grande uomo dell'establishment del Partito Comunista, oggi del PD a Roma, sia D'Alema, stanno facendo di tutto perché loro preferiscono Conte alla Schlein. Pensate un po' voi dove ci siamo messi. L'altra, sempre di politica, riguarda invece Libero, perché Libero titola sulla quarta pelle, che è una deputata importante, anche se riformista, del Partito Democratico, che dice il PD non ceda a Conte. Insomma, si stanno a scannare uno con l'altro. Ultima notizia, giustamente messa in evidenza dal giornale di centrodestra, sta vicenda di Rami, cioè il ragazzo che è morto dopo un inseguimento dei carabinieri. Beh, sette carabinieri indagati, meno male che è un atto dovuto, indagati, porca di quella puttana, per omicidio volontario, omicidio colposo, non so, omicidio stradale, scusatemi. Bene, la cosa incredibile, mi sembra la verità, lo dica così esplicitamente, è che questi sette carabinieri che hanno inseguito questo qua, che non si è fermato all'ALT, sono indagati per omicidio volontario, esattamente come quella testa di cazzo che guidava lo scooter e che non si è fermato all'ALT e che ha fatto in modo, dopo non so quanti minuti di inseguimento, di andare a finire contro un palo perché non è stato speronato secondo tutte quante le perizie di accusa, di difesa, eccetera, non è stato speronato. Quindi l'omicidio stradale è per quello che guidava lo scooter e ha fatto sì che il suo compagno dietro morisse, ma anche per i carabinieri che li inseguivano. È una cosa pazzesca, e spero di non essere smentito anche in questo caso, come sul boschetto di Rogoredo, in cui sembra che quello sia una specie di delinquente pazzesco. Io vi dico soltanto che andare vicino al boschetto di Rogoredo e fare il poliziotto non è cosa semplice, ma quello oggi viene considerato indifendibile. Io vi do appuntamento, come sempre, con la zuppa di domani e questa sera con 10 minuti. Ciao.